Sono le 10:38 minuti, buongiorno a tutti, benvenuti, questa è 37.2. La trasmissione di Radio Popolare che si occupa di disabilità, non autosufficienza, in generale dei temi della sanità. Vi ricordo i modi per comunicare con noi, il telefono lo 02 33 001 001. Ci sono gli sms al 331-6214013, l'email a diretta @popolarenetwork.it. In settimana invece abbiamo la nostra mail che è 372@radiopopolare.it. Scriveteci, noi valutiamo le vostre storie, le vostre testimonianze, poi prima o poi le porteremo anche in onda. Ne approfitto anche per ricordarvi un appuntamento per domani sera alla Cagranda, l'entrata da via Valdaone alle 21, c'è un concerto gospel col Bruco Gospel Coro e viene fatto, organizzato da questa associazione, questo gruppo di medici, psicologi ed educatori che lavorano all'ospedale Sacco nel reparto di pediatria, nell'unità di malattie infettive. Sarà fatto con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare progetti di volontariato, aiutare da un punto di vista sociale, pedagogico e psicologico bambini e ragazzi affetti da HIV. Se volete andare, ovviamente là tutti i soldi che verranno raccolti vanno per questi progetti. Detto questo, do il benvenuto a Vittorio Agnoletto che come sempre è qua con noi. Ciao Vittorio, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Perché oggi andiamo a parlare di?
Oggi parliamo della disabilità tra i minori. I bambini portatori di handicap, che purtroppo non sono pochi.
Detto questo, tra pochi minuti entreremo nel vivo della nostra puntata, però come sempre abbiamo la nostra storia di copertina. Oggi torniamo ad occuparci di una vicenda che già abbiamo raccontato qualche puntata fa e andiamo a fare un aggiornamento sulla vicenda fondi della città metropolitana per il lavoro ai disabili e poi c'è anche la questione dell'avvio del progetto Emergo. Do il benvenuto ad Alberto Fontana. Benvenuto Alberto, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Che è presidente di LEDA Milano. Intanto le chiediamo di riassumerci velocemente la vicenda.
Sì, noi abbiamo raccontato e richiesto all'area metropolitana di riattivare il piano Emergo, cioè tutti quegli strumenti che rafforzano le azioni per l'inserimento lavorativo mirato delle persone con disabilità. Una premessa importante è che il piano Emergo è alimentato dalle sanzioni che le aziende private versano alla Regione Lombardia in quanto non assolvono l'obbligo previsto sull'inserimento lavorativo di persone con disabilità all'interno dell'azienda in base alla legge appunto 68. Purtroppo, vittime della riforma, il piano Emergo relativo al 2016 a oggi non è partito. Grazie al lavoro di Lega, un'interfaccia forte con l'area metropolitana e la Regione Lombardia, oggi siamo riusciti ad attivare solo il 30% delle risorse a disposizione e perciò a oggi 4.500 disabili iscritti al collocamento obbligatorio che sono pronti per essere inseriti nel mondo del lavoro restano ancora a casa e questo è una cosa che chiaramente ha una ricaduta prima di tutto per le persone, ma poi per tutti, insomma, perché è evidente che sono assenti un'ennesima volta le persone disabili nel mondo del lavoro.
Ciao Alberto, sono Vittorio Agnoletto. Noi avevamo ricostruito questa vicenda con una serie di interviste in diverse puntate a Claudio Messori, che ci spiegava che a disposizione della città metropolitana c'era una cifra tra i 10 e i 12 milioni, ma che quindi di fronte a una disponibilità di soldi questi non potevano venire utilizzati perché in sostanza era stato smantellato l'ufficio che si occupava del collocamento dei disabili. Mi pare di ricordare che lui diceva che precedentemente, quando c'era la provincia, erano 54 circa lavoratori di questo ufficio e che oggi erano diventati meno di 15 e quindi che mancava il personale per rendere operative e utilizzare le risorse disponibili. Ecco, tu ci stavi dicendo che però qualcosa è cambiato ultimamente, almeno in parte, o no?
In parte è cambiato perché si è attivato un 30% di queste risorse, però per stessa missione dell'area metropolitana c'è una drastica riduzione del personale che si deve occupare di attivare l'altro 70% delle
risorse. Ecco, col 30% delle risorse ti chiedo un'ipotesi, quanti sono le persone disabili che potranno cominciare un'esperienza lavorativa col 30% delle risorse?
Sono pochissime, purtroppo.
Cioè?
Come dicevo in precedenza, noi abbiamo un bacino di 4.500, ne riusciremo ad attivare un 100 di persone.
Solo 100? E gli altri rischiano di attendere anche tempi molto lunghi, giusto? Se arriva a mesi, forse anche un anno, giusto?
Rischiano di attendere nella drammatica situazione che le aziende sono pronte per assumere le persone. Perciò, di fatto, tutto il lavoro che il piano Emergo, che parte nel 2005, aveva progettato, programmato e costruito come infrastruttura, a oggi viene a essere smantellato, e perciò si rischia di perdere un'annualità, si rischia di perdere risorse che già esistono, perché l'elemento più drammatico è che non si usano soldi pubblici, si usano soldi delle imprese che servono ad accompagnare. Quando parliamo di accompagnamento significa formazione, abbattimento barriere, fare in modo che la persona disabile sia realmente inserita all'interno del lavoro come qualsiasi altra persona.
Ecco,
questo non è un elemento.
Due domande finali ti faccio. Primo, sì. Se questi soldi non vengono utilizzati nel 2016, o quella parte di soldi che non viene utilizzata nel 2016, che fine fanno questi soldi? Cioè, rimangono a disposizione per questo progetto per il 2017, tornano indietro, dove vanno? E la seconda domanda, così rispondi a tutte e due, quale altro passo adesso deciderà di fare l'EIDA per arrivare a un'attivazione del 100% del progetto?
Se non si attivano queste risorse, ritorneranno alla regione, dovranno essere richieste, e ci batteremo perché rimangano a disposizione delle persone con disabilità, perché è chiaro che quelle risorse hanno un'unica destinazione, perciò non ci saranno assolutamente sconti rispetto all'utilizzo per altri capitoli che non riguardano il collocamento obbligatorio. Dal punto di vista, purtroppo, dell'azione che le associazioni e l'EDA dovranno svolgere, io credo che sarà inevitabile una manifestazione, nel senso che noi non abbiamo altri strumenti che rivendicare una situazione drammatica dovuta a una riforma mai compiuta che dà delle deleghe alla provincia, che in questo caso riguardano il lavoro, ma così abbiamo le stesse problematiche sulla scuola, e perciò rischiamo di essere vittime di un cambiamento purtroppo danneggia nuovamente le persone con disabilità. Perciò noi continueremo a batterci e grazie a voi speriamo di rendere forte la nostra voce, perché tutti i soggetti dall'area metropolitana, Regione Lombardia, si assumano le loro responsabilità.
Alberto Leda, grazie mille. Di
Alberto
sicuro
Fontana.
Alberto Fontana della Leda, di sicuro ci saremo insieme a voi, anzi fateci sapere in anticipo, così negli spazi di Popolare Network più in generale, ma in particolare di 37.2, daremo notizia della manifestazione. Grazie mille.
Arrivederci.
Grazie a voi, grazie a tutti, grazie Vittorio.
E quindi Vittorio, continueremo a seguire passo a passo questa vicenda, perché deve concludersi, e speriamo si concluda
sì,
in modo positivo.
Oggi abbiamo dato una notizia parzialmente positiva, cioè il 30% dei fondi è a disposizione. Credo che sia veramente un caso quasi unico in questa Italia in crisi, cioè qui ci sono i soldi, sono soldi privati, sanzioni di chi non ha inserito le persone disabili al lavoro, ma non c'è il personale per utilizzare e far fruttare questi fondi. Una vergogna. Io spero che i responsabili anche della città metropolitana intervengano anche sul piano politico.
Vi terremo ovviamente informati dalle frequenze di Radio Popolare, Popolare Network e da 37.2. Tra poco invece andiamo nell'argomento del giorno: i minori disabili, quali sono i servizi per loro e come riconoscere l'invalidità. Le 10:48 minuti, questa è 37.2, le frequenze quelle di Radio Popolare. I won't cry, no. I minori disabili, di questo parliamo in questa nostra puntata di oggi, dei servizi e delle pratiche che ci sono per il riconoscimento dell'invalidità. E quindi iniziamo proprio a capire come funziona il tutto. Partiamo dalla base, dagli aspetti, diciamo così, più tecnici. Vi facciamo sentire questa intervista, l'abbiamo realizzata nei giorni scorsi con la dottoressa Marianna Spedo, che spiega proprio passo passo come viene valutata l'invalidità dei minori.
Allora, intanto precisiamo che si considera minore o minorenne ogni persona che non ha ancora acquisito la maggiore età, cioè dalla nascita fino al compimento dei 18 anni. L'invalidità civile per i minori ha una diversa classificazione rispetto a quella per gli adulti, mentre la legge 104, che può essere richiesta indipendentemente dall'invalidità civile, segue le stesse modalità di attribuzione che per gli adulti. Quindi articolo 3,1 è lieve, articolo 3,3 ha connotazione di gravità.
Qual è la caratteristica di queste fasce e quali sono poi i requisiti per essere inseriti?
I giudizi medico-legali riguardanti un minore che possono essere emessi in ambito civile sono non invalido, esempio nel caso di un bambino o bambina con una discalculia isolata, con un quoziente intellettivo normale, pur risultando la fatica del bambino nell'uso dei numeri, non può essere considerata invalidante nella sua crescita e nell'acquisizione delle autonomie della sua età. Qualora invece ci si trovasse di fronte, ad esempio, a disturbi della condotta, delle emozioni, ad un ritardo mentale o motorio in accertamento, un ritardo del linguaggio, un ritardo misto dello sviluppo, eccetera, verrebbe emesso un giudizio di indennità di frequenza, che equivale ad un contributo economico, e la corresponsione del beneficio è limitata all'effettiva durata del trattamento o del corso che sta seguendo il bambino e a termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. La legge subordina il diritto all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del corso e alla durata del trattamento terapeutico, per cui si tratta in genere di 9 mensilità. Dipende anche poi dalla frequenza scolastica e dalle certificazioni che vengono emesse dai centri specializzati. Qualora dagli accertamenti esibiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. L'indennità spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente e l'importo per l'anno 2016 è di 279,47 euro al mese e non è soggetto all'IRPEF. E poi infine c'è il giudizio di indennità di accompagnamento, che è un contributo economico mensile continuativo che ben delinea la gravità della situazione in bambini particolarmente limitati o in ambito cognitivo o in ambito fisico. L'assegno per l'anno 2016 è pari a 512,34 euro e spetta qui in questo caso per 12 mensilità. Ricordiamo che al pari delle altre previdenze assistenziali è esente da IRPEF. Nel verbale di invalidità civile può anche essere data un'indicazione di percentuale per un eventuale inserimento in ambito lavorativo del minore. L'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non deve essere inferiore ai 15 anni compiuti. Quindi sul verbale, oltre al giudizio di indennità di frequenza, a quest'età verrà segnalato un numero percentuale che segue il tabellario ufficiale degli adulti lavoratori.
Come avvengono le visite e se qualcuno deve accompagnare il minore, chi è?
Le visite avvengono con la stessa modalità di richiesta che per gli adulti. L'iter è fare domanda al proprio medico di famiglia, che rilascerà un certificato di invio online della stessa. Avverrà quindi una chiamata visita dall'ASL che emetterà un verbale che dovrà essere poi validato da parte dell'INPS e qualora il giudizio corrispondesse per il minore a percepire un contributo economico attraverso la modulistica inviata dall'INPS stesso si può far riferimento ai patronati per le pratiche burocratiche di attivazione. Alla visita il minore deve essere accompagnato da almeno un genitore o dal tutore. Deve avere un suo documento di riconoscimento, ormai la carta d'identità la danno bambini anche molto piccoli, per essere appunto riconosciuto insieme al genitore. Per emettere un giudizio, tutto ciò che viene dichiarato patologico riguardante il bambino deve essere supportato da visite specialistiche. Faccio degli esempi a grandi linee per essere più pratica. Esempio, un bambino diabetico avrà bisogno di una visita endocrinologica. Il bambino a cui è stata fatta una diagnosi tumorale ha necessità di essere seguito e quindi di avere delle visite oncologiche. Un deficit fisico, una visita ortopedica o fisiatrica. Un deficit cognitivo, una visita neuropsichiatrica con test e il quoziente intellettivo. E questo è sempre in dipendenza dalle varie età del bambino. Ed altre certificazioni aggiornate e dettagliate dei percorsi riabilitativi in atto, anche privati, che il bambino stia frequentando in una logica di progettualità per la sua miglior crescita e per il raggiungimento del suo massimo livello di autonomia sociale e lavorativa futura. È molto importante sapere che l'indennità di frequenza ai 18 anni decade e il ragazzo, divenuto adulto, deve rifare una nuova domanda per l'invalidità civile. L'accompagnamento, invece, qualora senza revisione prima dei 18 anni, viene portato anche nell'età adulta.
Ci sono differenze nelle valutazioni delle commissioni tra il valutare un minore in età scolare oppure uno in età prescolare?
I protocolli di giudizio tra un'indennità di frequenza e una di accompagnamento sono in prima misura dettati dalla gravità della malattia che la commissione di medici deve valutare. È indicazione chiara a tutte le commissioni che il minore debba sempre essere tutelato. La gravità della patologia può essere, o si spera possa essere, in alcuni casi reversibile, o meglio gestibile con la crescita. Faccio degli esempi, una neoplasia o benigna trattata chirurgicamente o maligna però con una buona risposta, un trapianto, una malformazione che è stata chirurgicamente gestibile, lo stesso diabete, che è comunque una malattia invalidante, ma nel tempo il bambino deve imparare a conviverci e gestire in autonomia, sono tutte patologie meritevoli di una revisione. In altri casi purtroppo risulta non revisionabile o anche decretabile, cioè viene applicato il decreto di non dover mai più essere sottoposto a visita di controllo, come ad esempio nelle sindrome di Down, nelle atassie cerebrali o nelle paralisi cerebrali infantili. Tutte le commissioni hanno ben presente che una valutazione negli anni prescolari e un'altra successiva durante la scolarizzazione in alcuni casi può fare la differenza nell'emettere un giudizio definitivo. Lo sviluppo psicofisico di un bambino nei primi anni di vita può slatentizzare molte problematiche, ma la sua crescita può anche permetterne un recupero più che soddisfacente. Ed è altrettanto importante non etichettare qualsiasi fatica didattica o caratteriale come una patologia invalidante per il bambino in tutta la sua crescita futura. Un capitolo a parte, per quante sono le variabili che noi stessi valutiamo in tutte le commissioni ogni giorno e che meriterebbe un'intera trasmissione, è l'autismo e i suoi innumerevoli spettri di diversificazione e di manifestazione.
Direi che la dottoressa Spedo è riuscita molto bene a darci il quadro complessivo della situazione per i minori. Faccio un accenno all'ultimo capitolo che toccava, cioè la questione dell'autismo. L'INPS ha deciso che di fronte a forme severe di autismo si dà l'indennità d'accompagnamento e viene decretata, cioè questo significa che non è necessaria attivare nuove revisioni. Però dobbiamo stare attenti perché si parla di forma severa di autismo. Per esempio, soprattutto per i bambini molto piccoli, molte volte le visite specialistiche si concludono scrivendo bambino in accertamento per eventuale forma autistica. Ecco, in questo caso allora viene data una revisione, alcune volte viene data un'indennità di frequenza, perché non si è certi di trovarsi ancora di fronte o già di fronte a una forma di autismo. Sono necessari nuovi accertamenti. Poi c'è l'altro capitolo, che è la questione dei bambini affetti dalla sindrome di Down. Ecco, in questo caso la regola, c'è una circolare proprio dell'INPS che dice di fronte a un bambino che ha una sindrome di Down si dà l'accompagnamento senza revisione. Questa circolare non è fatta propria dalle ASL, per cui può capitare che di fronte a un bambino Down la ASL dia una revisione, poi il medico INPS che guarda la certificazione dovrebbe modificarla e togliere la revisione. Può essere che non accada, in questo caso con i ricorsi si vince, perché quella è la posizione ormai scelta dall'INPS, che le persone affette da sindrome di Down non devono essere sottoposte a revisione. Un ultimo aspetto, mi è parso molto interessante il riferimento della dottoressa Spedo a un aspetto. Stiamo attenti a non certificare immediatamente come disabili tutti quei bambini che fanno fatica nell'impatto con la didattica all'inizio della scuola elementare, perché molte volte si tratta anche di tempi di crescita psicologica, intellettiva differente, che poi viene recuperata nei mesi seguenti. Lo dico soprattutto per quei genitori che magari vanno molto in ansia e chiedono subito un riconoscimento di invalidità. Ecco, ci sono anche dei tempi diversi di crescita nei singoli bambini.
Noi continuiamo a parlare del tema, andiamo a vedere l'organizzazione dei servizi per i minori disabili e anche la riforma regionale. Do il benvenuto ad Antonella Costantino, che dovrebbe essere al telefono con noi. Buongiorno.
Ci sono,
direttrice,
grazie.
Dell'unità operativa neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza. Insomma, intanto partirei da una spiegazione su come i servizi per i minori disabili in Lombardia sono organizzati, per capire da dove si parte, insomma.
Bene, i servizi sanitari per i sociosanitari per i minori disabili in Lombardia sono sostanzialmente organizzati su due fronti. Uno è quello delle unità operative di neuropsichiatria infantile e l'altro è quello delle strutture di riabilitazione accreditate. Le unità operative di neuropsichiatria infantile sono completamente sanitarie, le altre sono sociosanitarie. Le unità operative di neuropsichiatria infantile hanno, come dire, un mandato sulla presa in carico più complessiva, anche di lungo periodo, mentre la presa in carico delle strutture di riabilitazione finisce quando finisce la parte di trattamento riabilitativo. Le unità operative di neuropsichiatria infantile sono organizzate sostanzialmente in ogni ASST, le attuali nuove riorganizzazioni che rimettono insieme le ex aziende ospedaliere e le ASL, e in genere anche diffusamente sul territorio, hanno delle equipe o dovrebbero avere delle equipe multispecialistiche in cui ci sono medici neuropsichiatri infantili, psicologi dell'età evolutiva, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, a volte anche educatori. E quindi effettuano attività di diagnosi, i bambini arrivano per capire se c'è un problema e di che tipo prima di tutto, e quindi il concetto se poi questo problema dia adito ad una disabilità e richieda tutta una serie di supporti poi a livello scolastico, a livello di previdenza economica eccetera, viene in un secondo tempo. Fatta la diagnosi si definisce qual è il piano di intervento anche riabilitativo, perché comunque anche le UOMPI, oltre alle strutture di riabilitazione, fanno interventi di riabilitazione con i bambini, diciamo che più o meno la metà del quasi milione di prestazioni all'anno che le strutture fanno sono prestazioni di riabilitazione, seguendo più o meno, diciamo, 16.000 bambini sul piano riabilitativo, mentre il totale dei bambini seguiti dalle unità operative di neuropsichiatria infantile in Lombardia si aggira ormai intorno ai 100.000, con un aumento molto rilevante di anno in anno.
Ciao Antonella, sono Vittorio, ci stai dando numeri abbastanza impressionanti. Ecco, io ho però una domanda: come si può accedere all'unità operativa di neuropsichiatria per l'infanzia, cioè alla UOMPIA? Cioè, preciso, sono i genitori gli unici che possono rivolgersi a questa struttura o lo possono fare anche altre istituzioni? Esempio concreto, bambino in una scuola elementare che mostra un disagio per cui andrebbe seguito. I genitori non vogliono rivolgersi alla UOMPIA, possono le maestre, cioè la direttrice, la responsabile della scuola, essere lei a chiedere un intervento diretto della UOMPIA oppure no? Mi
no.
Sto riferendo ad alcuni
no.
casi proprio concreti,
no.
Eh?
No, nel senso, o meglio, sostanzialmente no, nel senso che a meno che ci sia un intervento del Tribunale per i minorenni che definisce che, come purtroppo a volte può anche succedere, ma sono pochi casi, i genitori stanno trascurando gravemente la salute del bambino e quindi bisogna intervenire, e però allora è il Tribunale che lo decide, ma altrimenti i genitori sono i detentori della proprietà genitoriale e solo loro possono fare.
Ecco, tu che cosa risponderesti, visto che, voglio dire, sei la massima autorità in questo campo, no, a Milano, cosa rispondi a quei genitori che dicono, li ho sentiti io, no, non voglio andare alla UOMPIA perché non voglio che mio figlio sia etichettato come disabile? Questo di fronte alla richiesta dell'autorità scolastica che diceva rivolgetevi alla UOMPIA perché vostro figlio ha bisogno di un supporto. No, perché non vogliamo che venga etichettato come disabile.
Ma io credo che il problema serio non è tanto essere etichettati come disabili, cioè il problema serio è c'è un bambino che sta facendo fatica e probabilmente ha un problema, come per qualunque tipo di disturbo, dal tumore al diabete a qualunque cosa, prima interveniamo, migliori risultati abbiamo. Pertanto, in qualche maniera, io credo che sia fondamentale invece riuscire a capire insieme se c'è un problema e di che cosa c'è bisogno per risolvere il problema. Dopodiché il problema dell'eventuale etichettatura come disabile si discuterà in un secondo momento, e comunque se siamo in una situazione nella quale abbiamo bisogno dell'esempio di sostegno, comunque di una serie di interventi perché c'è una disabilità, in realtà lo sanno già tutti.
Ecco, come hai dire, fatto no? riferimento all'insegnante di sostegno, scusa, perché siete voi la UOMPIA che dà questa indicazione alla scuola?
Allora, dal punto di vista di quelle che sono le normative regionali per poter avere l'insegnante di sostegno, la certificazione attraverso la quale si va al collegio di accertamento handicap per l'integrazione scolastica, che è quello delle ex ASL, attuali ATS, può essere fatta dalla UOMPIA pubblica ma anche dai servizi di riabilitazione accreditati. Entrambe devono fare una certificazione e una relazione sintetica breve su qual è la situazione e perché c'è questa necessità, dopodiché è il collegio di accertamento che conferma se c'è o non c'è questa necessità e dopodiché è la scuola che mette in campo le risorse necessarie.
Ecco, pur sapendo il tuo ruolo istituzionale, quindi anche dei criteri che hai da rispettare nelle risposte da fornire, ti vorrei chiedere un parere sulla riforma della sanità regionale della Lombardia, quella votata nello scorso agosto. Che modifiche porta ai vostri servizi? Cambia qualcosa? Non cambia nulla? Avete più autonomia, più personale, ne avrete di meno? Cosa si modifica?
Ma difficile saperlo in questo momento. Allora, i nostri servizi erano comunque un'anomalia in Regione Lombardia perché erano alle aziende ospedaliere, ma erano dei servizi integrati territorio ospedale, già prima della riforma, e di fatto in qualche maniera la riforma va a allargare, perlomeno in teoria, questa concettualizzazione del servizio integrati a ponte tra territorio e ospedale, in modo simile a quello che succede per la neuropsichiatria infantile e la psichiatria, anche per tutti gli altri servizi. Ciò premesso, e quindi sostanzialmente per noi non cambia moltissimo, in teoria, dal punto di vista formale. Adesso però bisognerà andare a vedere che cosa davvero succede rispetto alle applicazioni dei piani organizzativi aziendali delle nuove ASST, in che tipo di raccordi si entra con tutti gli altri servizi che si muovono nel campo dell'età evolutiva e anche non solo nel campo dell'età evolutiva, nel senso che il neuropsichiatra infantile si barcamenano sempre un po' a ponte tra l'area pediatrica, l'area della psichiatria, l'area della disabilità, perché di fatto abbiamo utenti che possono avere un disturbo neurologico, un disturbo psichiatrico, un disturbo neuropsicologico, una disabilità, hanno bisogno di interventi di riabilitazione. In realtà non possiamo stare solo in nessuna di queste scatole.
No? È la questione fondamentale del costruire rete, no?
Esatto, e quindi questo è l'aspetto fondamentale. L'altro aspetto fondamentale che chissà se la riforma riuscirà ad affrontare finalmente è quello della continuità di cura dopo i 18 anni, che già è molto difficile per i pazienti che hanno solo un disturbo psichiatrico verso i servizi di psichiatria dell'adulto, ma per tutte quelle persone che hanno invece una disabilità e una disabilità annuita, l'autismo che voi avete citato prima è, ahimè, un bellissimo esempio. Dopo i 18 anni di fatto scompare tutto, nel senso che restano i servizi sociali, ma in realtà i disegni sanitari non sono spariti, spesso ci sono dei disturbi comportamentali gravi, perlomeno in alcuni di questi, o anche solo transitori, e in realtà non è pensato.
Sì, noi abbiamo, sì, proprio esattamente, Antonella, su quello che tu dici, noi abbiamo seguito un caso, una storia di un ragazzo con una patologia di tipo neurologico, una sindrome di Tourette, e questo, finita l'età minorenne, era sostanzialmente abbandonato a se stesso perché i CPS dicevano non è psichiatrico, quindi noi non lo prendiamo, e abbiamo ascoltato il calvario di questa famiglia, insomma.
Sì, tra l'altro questo è uno dei problemi rispetto in particolare alla psichiatria, considerano il disturbo di comportamento come non psichiatrico, quando non è esattamente così, e considerano che siccome c'è un disturbo organico, una disabilità eccetera, non possano esserci disturbi classici che la psichiatria segue, e quindi la depressione piuttosto che il bipolare, che in realtà tutta la nuova letteratura ci dice che ci sono, e come, devi solo sapere come andarli a cercare. per cui c'è certamente una rivoluzione in corso rispetto a come ci dobbiamo muovere sugli utenti. Il problema grave che non sto a toccare più di tanto è quello che la coperta è quella che è, che più di tanto non la si riesce a tirare, o si fa finalmente un investimento strategico sui servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria, oppure continueremo a dare risposte insufficienti per gli utenti.
Ecco, un'ultima domanda proprio velocissima, che è questa. Avete già una certa casistica, un certo numero di minorenni che afferiscono ai vostri servizi immigrati? Quindi in questo caso che tipo di disabilità presentano? Sono ingenuo, dici, in questa domanda, no?
No, mi viene da sorridere, perché noi siamo capofila di un progetto sulla migrazione e i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva ormai dal 2009 come policlinico, proprio perché di fatto avevamo cominciato ad avere una quota di bimbi migranti che arrivava ai nostri servizi molto alta, che poi perdevamo facilissimamente per strada perché non eravamo attrezzati nel modo corretto per gestirli. Ovviamente vedere se c'è o non c'è un disturbo di linguaggio, un disturbo di apprendimento in un bimbo per il quale l'italiano non è la prima lingua non è un'operazione banale. E quindi appunto abbiamo tutti dovuto, noi per primi e gli altri colleghi di altre gompie man mano sono venuti dietro, attrezzarci rispetto a questo. Di fatto presentano sostanzialmente disturbi simili a quelli degli altri, forse in percentuale un filo maggiore, perché in realtà l'ambiente peggiora la situazione, nel senso che non tiene sufficientemente conto di una serie di necessità, questo soprattutto per quel che riguarda linguaggio e apprendimento. Ci si immagina che un bimbo nato qui sia un bimbo che è stato esposto all'italiano esattamente come qualunque bimbo nato in Italia, ma non è così, e questo ha poi un ruolo rilevante, perché quando passi da una scuola dell'infanzia in cui basta capire l'italiano per giocare a una scuola elementare, l'italiano che bisogna maneggiare è un italiano molto più complesso, e quindi è molto più facile che, se non c'è stata un'esposizione sufficiente, un pensiero strategico su questa cosa, poi le cadute si accumulino cadute, ma questa è un'altra cosa che è più che dimostrata in noi. E su questo stiamo cercando un po' di lavorare in modo sinergico con la rete.
Antonella Costantino, grazie mille per questa intervista e buona giornata.
Buona giornata a voi, grazie ancora, arrivederci.
Perché Vittorio, noi continuiamo a parlare anche di bambini, di minori, e diamo il benvenuto a Maurizio Bonati, che è al telefono con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Coordinatore del Dipartimento Salute Pubblica dell'Istituto Mario Negri e esperto sulla ADHD, che è il disturbo da deficit di attenzione o iperattività. Allora, Maurizio Bonati, io partirei da qui, perché si parla molto di questo disturbo. Arrivano i servizi, le ASL, arrivano ai servizi, insomma, alle ASL, all'INPS, dei bambini con queste diagnosi. E molti vanno a sostenere che questo sia una sanitarizzazione, diciamo così, di normali comportamenti di bambini irrequieti. Lei cosa ne pensa?
Non è proprio così, nel senso, sì, per quanto siano irrequieti, sicuramente però hanno dei sintomi che, o se non altro, sono di difficile gestione, non fosse altro a livello anche familiare o scolastico, e quindi sono sicuramente bambini che necessitano, o ragazzini che necessitano almeno di attenzione o di particolare attenzione o qualche attenzione in più o intervento di più maggiore che non altri, che nei loro coetanei, ecco. E quindi questo prima di medicalizzare, ovviamente, e di porre diagnosi. È proprio per questo che, almeno a livello regionale, da 6 anni si è costituito questo progetto, che ormai sta diventando, sta andando a regime, come si vorrebbe, rispetto al fatto che ci sia un'attenta diagnosi e in modo appropriato, già a partire dai primi sintomi e dai primi da sospetto. Questo proprio per prevenire e per ridurre diagnosi sbagliate, malfatte, e poi successivamente tutti i percorsi di medicalizzazione quando questo non è necessario.
Ciao Maurizio, sono Vittorio.
Buongiorno Vittorio.
Ecco, puoi provare sapendo ovviamente che poi ogni situazione è diversa, bisogna fare la visita, eccetera, ma quali sono i sintomi principali che dovrebbero condurre qualcuno a dire proviamo a fare un accertamento? La diagnosi chiaramente non si fa in radio, ma certo, i sintomi principali che possono aprire porre un punto di domanda su questo.
Dunque, la prima, noi stiamo seguendo qualcosa, ma ormai abbiamo superato i 3.000 bambini e ragazzini in Lombardia, quindi questo qui è una popolazione consistente, forse tra le più grosse, e quindi affidabile anche rispetto a quello che sono i segni che va. E innanzitutto l'età. Ora, quando succede tutto ciò? Succede ai primo secondo anno di scuola elementare, e questo dice già perché è un problema di socializzazione, è la scuola quella principalmente che pone il problema o evidenzia il problema. Questo non vuol dire in che cosa il ragazzino non sta fermo, litiga con i compagni, gli stuzzica continuamente, non è attento, così dicono gli insegnanti, non è particolarmente, non riesce a ripetere, ecco queste cose. Ovviamente tutto questo inizia prima. Dal punto di vista invece sociale e familiare è quella situazione, qui andiamo sulle situazioni anche un po' più gravi, è quello per cui si trova in difficoltà, per esempio a giocare con gli amici, perché gioca per conto suo, ma vuole essere lui primo, vuole essere un po', magari un po' violento, un po' scontroso nei rapporti. Sono situazioni in cui per esempio anche tra gli amici di famiglia è difficile, comincia a diventare difficile uscire o stare insieme perché ecco, è un problema anche di rapporti, di socializzazione, dello stare insieme, condividere momenti, spazi, giochi. Questo qui è il punto, direi, più semplice, evidente, che ovviamente arriva ai 6-7 anni a manifestarsi, magari inizia un po' prima, e qui anche il problema di coinvolgere l'attenzione dei genitori e uscire un po' prima a identificare i problemi. Questo è la, direi, quello che emerge.
Ecco, una domanda adesso, sì, forse banale, no? Però che si fanno non i miei colleghi, non i medici, ma insomma quelli che leggono poi sui giornali queste cose. Ma questo disturbo è arrivato all'attenzione pubblica negli ultimi anni, no?
Sì.
Allora, è perché prima non era identificato, o perché ci sono fattori sociali, culturali, della nostra vita collettiva che esasperano queste situazioni e che le moltiplicano?
Direi entrambi, se noi pensiamo che ovviamente poi ci sono situazioni anche diverse, stiamo ragionando di una situazione prevalentemente locale, lombarda, nazionale o internazionale, ci sono ragioni ovviamente diverse, tanto più che parte anche il tentativo, mi sembra, parte sociale, ma della medicina, di cercare sempre più di medicalizzare, di trovare una risposta rapida e sicura, magari almeno a breve, e quindi questo porta anche a esasperare o cercare di identificare anche malattie quando queste non ci sono, non sono così ben definite. È il caso di questi tipi di disturbi, ma oserei dire per parte anche gli disturbi psicologici, se non arrivare addirittura psichiatrici, in cui il comportamento, perché poi è questo, e cos'è il comportamento normale, giudicare il normale, è quello che è deviante, implica anche che poi ciascuno ha una sua visione, una sua cultura, un suo modo, e quindi in alcune situazioni è accettabile, in altre no. E quindi entra anche il discorso appunto delle reti, che sono le reti sociali, ma anche la rete familiare, che cosa è tollerato, non è tollerato, cosa è normale, cosa è normale per uno e non per l'altro. E quindi anche in questo caso molto spesso può essere che succeda che per uno non è normale, per un altro invece è tutt'altro, che in un'altra reazione. Succede o non succede? Beh, è una storia culturale, perché? Perché se noi pensiamo che Prima c'era, veniva magari etichettato con un altro, con altri nomi, dando la prevalenza appunto al fatto che fosse iperattivo o fosse che non si concentrasse il ragazzino, per cui veniva etichettato in modo diverso il disturbo. Sta di fatto che però questo c'è, poco importa, ritorno alla prima domanda, il disturbo, il disagio da parte del bambino e della famiglia c'è, poco importa poi
ecco, quali sono gli interventi che si possono fare, direttamente terapeutici?
Gli interventi terapeutici, anche qui delle miriade di interventi nel percorso che dicevo dei 5 anni, di questi 18 centri regionali si è cercato di normalizzare, renderli omogenei in modo tale anche da consentire innanzitutto di utilizzare gli approcci più appropriati o dimostrati efficaci a tutt'oggi, e dall'altro che fossero omogenei nei vari posti, nei vari centri di riferimento, no? Che ciascuno proponesse il suo. I primi interventi sono sicuramente in caso di non gravità, di non ritardo, in cui si è in una situazione proprio di grave disagio, gli interventi non sono sicuramente interventi farmacologici, ma sono interventi psicologici, sono interventi comportamentali, cognitivo-comportamentali, devono coinvolgere non solo il ragazzino ma anche i genitori e non ultimo gli insegnanti, perché anche in questo passaggio non basta una segnale che non è attento a scuola, ci deve essere anche un comportamento difficile anche a casa, anche con negli altri momenti di socializzazione, quindi è un insieme di comportamenti che deve essere e di situazioni che deve essere preso in considerazione e valutato, e quindi proprio per essere sicuri o con maggiore appropriatezza poi rispondere. Quindi primo intervento, un intervento di ordine psicologico, sono sedute in genere di alcuni, sono almeno un ciclo, in genere sono una decina di sedute, anche qui poi diverso un po' dall'intervento, ma che devono tener conto, che devono essere rivolte sia al ragazzo sia ai genitori e non ultimo anche agli insegnanti. Tutto questo ovviamente non tutti sono in grado non tutti i servizi, non tutti i centri ancora oggi sono in grado di poterli offrire, di poterli garantire, e questo mi sembra entrato in coda alle riflessioni che stavate facendo in precedenza, dottoressa Costantino, torna al discorso dell'inadeguatezza o se un altro limite delle risorse che ci sono anche nei sistemi sanitario pubblico. Nei casi più gravi e in aggiunta, non in sostituzione, può esserci, si può ricorrere anche a un trattamento farmacologico. Il trattamento farmacologico è indicato, specie nelle situazioni più gravi, nelle forme più gravi, intendo grave disagio, quindi di non poter interagire socialmente o di avere grosse difficoltà. La risposta immediata in genere è efficace, il problema poi è che nel tempo questo non è sufficiente, quindi si ritorna al discorso che bisogna instaurare altri tipi di intervento psicologico, sociale, e quindi non basta il farmaco.
Maurizio Bonazzi, la fermiamo qui, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
Grazie molto, arrivederci, ciao.
Intanto, buongiorno, ciao.
Perché Vittorio, noi andiamo a chiudere questa puntata, però abbiamo ancora un ospite, siamo davvero contenti di averlo con noi, perché è Loris De Filippi. Buongiorno Loris, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Presidente di Medici Senza Frontiere, perché anche qui andiamo, Vittorio, sulla stretta attualità.
Sì, cambiamo argomento. Facciamo una copertina di chiusura, la chiamiamo così, no?
Una controcopertina, sì, perché si parla tanto degli arrivi dei migranti qui in Europa, qui in Italia, e vogliamo fare un focus finale su questo. Intanto Filippo, Loris, ti chiedo la condizione di salute dei migranti che arrivano in Italia. È vero che arrivano da situazioni differenti e in modalità differenti, però cosa si può dire in maniera più generale per loro?
Dunque, si può dire che c'è un cambiamento molto importante rispetto ai flussi dei primi anni 2000, dove vedevamo molto spesso delle persone che arrivavano in buone condizioni di salute, erano degli adulti maschi tra i 20 e i 40 anni, che venivano sì scappando da conflitti, ma molti anche per una giusta migrazione economica. In questo momento le persone che noi vediamo ai centri hanno delle tipologie molto diverse. Prima di soprattutto ci sono donne, bambini, ci sono molti anziani, quindi il quadro delle patologie è cambiato completamente. Faccio subito un esempio molto, molto chiaro. Per quanto riguarda per esempio le persone che provengono dalla rotta balcanica, in particolare afghani, pakistani e anche siriani, le persone che noi vediamo ai nostri centri in molti casi presentano dei postumi da traumi da conflitto, quindi delle ferite d'arma da fuoco in alcuni casi, o altre ferite procuratesi durante il conflitto, che in alcuni casi non sono state curate nel migliore dei modi, in altre prevedono un follow up stretto, e quindi ci sono delle patologie traumatologiche ortopediche che vanno prese in considerazione. C'è un numero importantissimo di malattie dermatologiche. Le condizioni del viaggio e soprattutto le condizioni di permanenza nei paesi di transito, in particolare per quanto riguarda il Mediterraneo centrale, stiamo parlando di Libia, quindi permanenza anche di 6 mesi in capannoni, in condizioni assolutamente difficili, e fanno sì che le patologie dermatologiche, quali per esempio la scabbia, abbiano un'importanza notevole, e questo sia sulla rotta balcanica che per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo. Ovviamente nella rotta balcanica i dati sono minori, c'è un dato che può andare dal 10% al 15% di media, mentre per quanto riguarda le persone che noi vediamo nei nostri centri in Sicilia questo dato aumenta sensibilmente. I problemi respiratori restano importanti, c'è una parte
scusa Loris, sì. Problemi respiratori da dove derivano in questo caso?
Allora, derivano in moltissimi casi dalla permanenza forzata in situazioni malsane, quindi le persone vivono dormendo all'aperto, in molti casi soprattutto nel periodo invernale e primaverile hanno un certo numero di patologie respiratorie alte vie respiratorie dovute a ovviamente esposizione al freddo. C'è un numero di pazienti con dei problemi relativi a infezioni respiratorie, delle basse vie respiratorie, quindi polmoniti, e pochissimi casi in effetti di tubercolosi. Tubercolosi che viene spesso detectata dopo la presenza di 6 mesi nel territorio, o anche di più nel territorio nazionale, soprattutto per le persone che vivono in precarietà, cioè quelle escluse dall'accoglienza, quelle che arrivano al medico curante o al centro STP con un grave ritardo.
Scusa, il centro STP per i nostri ascoltatori?
Per i centri per gli stranieri temporaneamente presenti, quindi sono i centri che sono istituiti dal Sistema Sanitario Nazionale secondo la legge turco-napolitana, certo. Bossi-Fini anche, e prevedono la possibilità di curare la persona indipendentemente dallo stato giuridico, e soprattutto per le persone senza permesso di soggiorno.
Beh. Ecco, voi cosa fate in queste situazioni? Vi trovate di fronte questi quadri di malattie e come vi comportate?
Beh, guarda, il nostro punto di vista, che è diverso da alcune organizzazioni italiane non governative, è quello di far sì che il sistema sanitario nazionale sia il protagonista dell'offerta sanitaria alla persona, visto che le persone senza permesso di soggiorno possono afferire a questi centri, e i richiedenti asilo, che sono moltissimi in questo paese, e i rifugiati dovrebbero avere il medico di famiglia. Purtroppo sappiamo che più del 30% dei rifugiati richiedenti asilo non sono iscritti al sistema sanitario nazionale, e che purtroppo 2/3 di queste persone non hanno il medico di famiglia perché vivono in un luogo diverso dall'iscrizione anagrafica, e questo è un problema che magari sarebbe bello fare una puntata con voi per parlarne, perché secondo me è un problema molto grosso. Quindi quello che noi facciamo è in alcuni casi, solo in pochissimi casi, quello di assistere direttamente alla persona in ambulatori. Per esempio a Gorizia lavoriamo all'interno di un ambulatorio della Croce Rossa, ma il più delle volte stimoliamo il sistema sanitario nazionale portando queste persone a prima di tutto iscriversi e subito dopo a usufruire del servizio, delle volte facilitandolo con la presenza di mediatori culturali.
Ho un'ultima domanda. che è doverosa, perché io sono certo che alcuni degli ascoltatori che ci stanno seguendo gli è sorta spontanea una domanda. Tu hai detto che ci sono casi di scabbia, hai detto che ci sono casi di TBC, e allora qui c'è sicuramente qualcuno che dice: e allora che se ne stiano a casa loro, perché questo porta dei rischi in Italia. Allora,
no, ecco,
allora affrontiamo questo tema. Per evitare questa vulgata, che cosa si potrebbe fare nell'interesse loro, di queste persone, e anche contemporaneamente nell'interesse di tutti coloro che vivono in Italia?
Guarda Vittorio, due cose. La prima è una cosa relativa alla vergognosa condizione in cui queste persone vivono, mentre dovrebbero essere in qualche modo accolte. Ricordiamo che a fronte delle 100.000 persone che sono arrivate negli ultimi due anni in Italia stabilmente, almeno il 10-15% vivono in condizioni subumane, cioè senza elettricità, senza corrente, nelle stazioni, nelle baraccopoli, in casolari, aree rurali e così via. Quindi già lì, voglio dire, c'è un problema governativo, nel senso che l'accoglienza andrebbe ovviamente allargata a queste persone. Prima cosa. Secondariamente, bisognerebbe fare una comunicazione, e credo che sia compito nostro, e la tua trasmissione è proprio il posto giusto per poterlo fare, assieme a delle altre ovviamente, quella di spiegare esattamente di cosa stiamo parlando. La patologia come la scabbia è una patologia che nasce, si alimenta soprattutto quando vivi in condizioni ovviamente molto difficili, disagiate, non igieniche. E in questa situazione ci troviamo di fronte a moltissimi casi, soprattutto negli arrivi estivi e soprattutto dal Mediterraneo centrale. In questi casi il trattamento sia con il benzoil benzoato, che è un trattamento piuttosto vecchio e desueto, ed il trattamento con la permetrina comunque e con altre sostanze facilmente reperibili in qualsiasi farmacia, esclude la possibilità il contagio con le altre persone e in qualche modo riduce la patologia in pochissimo tempo.
Loris, abbiamo 10 secondi. In caso di TBC cosa si può fare invece? Perché se no ce lo chiedono gli ascoltatori. 10 secondi, in caso di TBC.
Per la TB ovviamente è il caso di afferire al Sistema Sanitario Nazionale nel più breve tempo possibile. Questo è molto importante, e quindi le associazioni è importantissimo che nel caso in cui ci sia un sospetto vadano al Sistema Sanitario Nazionale e risolvano la situazione. I nostri centri sono in grado di farlo senza problemi per la popolazione.
Loris De Filippi, grazie mille, raccogliamo il tuo invito per riaverti ospite in trasmissione.
Grazie.
A trattare questi temi. Grazie mille, buona giornata.
Grazie.
E Vittorio, noi chiudiamo giusto salutando gli ascoltatori, dicendo che giovedì prossimo ci troviamo qui perché c'è un importante appuntamento internazionale e vedremo di seguire.
C'è la conferenza mondiale sulle droghe a Vienna e vedremo di stabilire un contatto direttamente con chi si troverà là.
Questa è la puntata della prossima settimana, ciao a tutti.